proponiamo dei tagliere aperti a chi non fa parte dell'organizzazione, perché noi siamo circa una ventina, però c'è sempre bisogno di nuovi stimoli, nuovi confronti, perché appunto questo è quello che ci nutre, questo è quello che nutre il portare avanti le nostre lotte.
Y por último está el frente de autoedición, en el cual principalmente destacamos el recurso Bengala, que es una de las publicaciones que tenemos en la mesa. Me gustaría mucho que le pudieran echar un ojito. Esta publicación termina siendo el método final en el cual condensamos las discusiones periódicamente. Entonces, en este momento hacemos un diálogo entre los tres ejes de propaganda. Gracias. Por ejemplo, esta es la edición Antifronteras número 2. Entonces, aquí estamos dando la discusión específicamente de por qué consideramos que el Estado-Nación es una jaula de hierro, y el graffiti o la intervención que hacemos mensualmente queda condensada en esta publicación, y complementamos con un trabajo de diagramación que nos permita hacer la transposición del contenido, porque no queremos que se quede únicamente en los libros para los intelectuales, las intelectuales, sino que salga a las calles y cualquiera lo pueda leer.
¿Me entendiste? Si no puedo repetir.
Sí, entendió. Tú escúchame y digo todo.
Quindi il terzo metodo della nostra propaganda è appunto l'autoedizione. E il prodotto di questo processo è il Bengala, che è una pubblicazione che è appunto qui presente nella nostra distro e che vorremmo tanto che ci deste un'occhiata. E questo metodo condensa le...
è il numero 2 questo, che parla delle frontiere.
Questo, ok, questo Bengala è il numero 2 e Antifronteras volume 2. E parte dall'analisi dello Stato-Nazione come fonte di guerra, come il centro da cui nasce la guerra. E quindi anche questo è il frutto di un lavoro di programmazione, e dietro c'è un lavoro di diagrammazione.
Che nos permita hacer la transposición didáctica, es como convertir un discurso muy complicado en algo muy simple.
Che ci permette di fare una conversione didattica, ovvero di trasformare un discorso molto complesso in qualcosa di più semplice da capire, in maniera tale che anche quando venga semplicemente lasciato in strada o attacchinato sia comprensibile a tutte e tutti e non solo agli intellettuali.
Otra de las formas en que nos ocupamos del frente de autoedición es, por ejemplo, haciendo publicaciones compartidas. Entonces abrimos convocatorias en las cuales diferentes compañeras puedan participar de la elaboración de los materiales, ¿sí? Por ejemplo, El Peligro, que es una de las ediciones que también tenemos en la distro, compila una serie de imágenes antipoliciales. Entonces permitimos que otras compañeras nos envíen para que hagamos como una condensación del material. Tratamos de unificar los colores y realizamos una serie de reflexiones frente a cómo estamos entendiendo el ejercicio de disputa con la policía, ¿sí? Por ejemplo, publicar esto nos llevó a discutir esto de ponerlos a los policías como animales, como cerdos, como marranos. Y decíamos como, ¿qué necesidad de atacar a los animales y ponerlos al nivel de...? O sea, es demasiado antropocéntrico que sigamos pintando policías en forma de cerdo, ¿sí? Es innecesario, porque la discusión con ellos no es desde la irracionalidad, sino específicamente estas personas saben qué están haciendo y lo hacen conscientemente porque son esbirros.
La seconda pubblicazione che fa parte delle autoedizioni si chiama Peligro, e questo invece è frutto del processo di conversatori sempre aperti a chi non fa parte del collettivo, e quindi oltre allo scambio di contenuti poi collettivizziamo anche le maniere in cui viene sviluppato il processo di produzione, per esempio vengono unificati i colori e il tema principale è capire come sviluppiamo il nostro confronto con la polizia, quindi qual è il nostro rapporto con la polizia di volta in volta. E per esempio una delle conclusioni a cui siamo arrivati è che non aveva più senso rappresentare le polizia come gli animali, quindi non rappresentare il poliziotto come un maiale, perché questa è una prospettiva direttamente antropocentrica che dobbiamo ricostruire, anche perché il poliziotto, la poliziotta, non è un individuo irrazionale e quindi non dobbiamo rappresentarlo come un soggetto che non ha appunto la razionalità, ma è una persona cosciente di sé che quindi va rappresentata esattamente come è, quindi un essere umano.
Listo. Hay una galería de fotografías que me gustaría que puedan observar. En el momento en que las observen y si tienen alguna pregunta puntual, que se acerquen y de alguna forma nos sabremos de comunicar, pero condensa un poco de lo que ha sido el trabajo del colectivo en estos 10 años, denunciando el accionar del paramilitarismo, denunciando específicamente la persecución de la policía y específicamente la persecución al movimiento anarquista en la ciudad de Bogotá y múltiples acciones de solidaridad con los compañeros asesinados, los compañeros que han mutilado y los compañeros que en este momento están presos.
È anche presente una galleria di fotografie che ci piacerebbe molto che vedeste, osservaste. Se avete delle domande, siamo appunto qui per rispondere. E questa esposizione fotografica condensa il lavoro del collettivo di questi ultimi 10 anni, perché è presente la nostra lotta contro il narcotraffico, contro la polizia, e è anche rappresentata la persecuzione degli anarchici adesso qui in Colombia. E quindi rappresenta anche tutto il lavoro che abbiamo fatto con i familiari delle vittime, dei desaparecidos e di coloro che stanno attualmente presi, che sono in carcere.
Listo. Para finalizar, digamos que parte de la información que organicé, les queríamos contar que nuestro desafío al pintar la calle, al habitar el espacio público, está relacionado directamente con las mafias que a partir de la última década han tomado el control de nuestra ciudad, de los centros de venta de alimentos, que terminan siendo las rutas por donde llegan las drogas y las armas al centro del país.
Quindi per concludere faccio un intervento sulla riconfigurazione del paramilitarismo a Bogotà negli ultimi 10 anni, quindi dal 2010 in poi, perché varie bande urbane che spariscono un po' nella periferia della città, nel sud, sui Cerros, sono riusciti a prendere un po' il controllo dei centri di produzione nel centro della città, quindi attraverso la distribuzione degli alimenti e così via.
Sì, ahí está, perfecto.
Sí. Lo che nos llevó a hacer un mapeo general de la ciudad para saber cuáles eran los puntos en donde íbamos a realizar las acciones de propaganda con un discurso más beligerante. En este momento, la administración local está financiando una serie de proyectos que buscan embellecer la ciudad en aras de aumentar el turismo. Entonces, la idea es pintar bonito, que dista mucho de lo que hacemos. Nosotros no decoramos la ciudad, nosotros ensuciamos la ciudad. Por eso no nos consideramos artistas, sino nos consideramos vándalos. ¿Sí? Es nuestro quehacer es vandálico, no artístico.
Per questo appunto stiamo producendo una mappa dove vengono indicati vari punti utili alla propaganda. questo discorso si connette al fatto che l'amministrazione locale adesso sta cercando di abbellire la città, quindi facendo murales molto belli esteticamente, che però non hanno nulla del vandalismo di cui invece noi ci riappropriamo.
Pasamos como a verlo y charlamos más bien en micro, o si quieren hablar algo más, quieren preguntar algo.
Vorremmo che appunto il conversatorio fosse più orizzontale possibile, quindi se avete delle domande o volete portare un intervento, il microfono è aperto a tutte, e altrimenti magari passiamo a vedere l'esposizione fotografica e la commentiamo insieme.
Cioè, rispetto a quest'ultima cosa che dici, qui per chi di noi vive a Bologna, cioè, questo quartiere a Bolognina è uno dei progetti di riqualificazione e gentrificazione della città, e è proprio il dispositivo di cui parli tu, cioè utilizzare la street art, l'arte di strada, come riqualificazione urbana, quindi con progetti bellissimi esteticamente, ma non a contatto con tessuto diciamo che abita poi quel quartiere, è fatto anche spesso magari da progetti come lo Student Hotel, cioè robe super di merda gentrificate. È un dispositivo che nel quartiere ha molto funzionato, e tutto quello che vediamo in giro praticamente è frutto di questa gentrificazione. Cioè, lì in fondo c'era XM, che è stato un centro sociale importantissimo a Bologna per tanti anni, ma banalmente in palazzo dove ora c'è la sede della regione era un altro occupa storica negli anni 90, primi anni 2000. Questo è un quartiere storicamente popolare dove il dispositivo della street art utilizzata come riqualificazione urbana ha funzionato molto, e anche qui, nel senso, noi in tante persone che facciamo cose in strada abbiamo ragionato su come non prestare in fianco e quindi dire no a dei progetti che venivano dal comune. Per esempio, il comune di Bologna, due settimane dopo che è stato sgomberato XM, ha lanciato un bando per dipingere tutte le cassette dell'Enel, e per esempio lì c'è stata una frattura, perché una parte di persone a cui è stato mandato questo bando abbiamo detto no, perché non ci vogliamo dipingere per questa merda. E questo a Bologna è iniziato forse anche molto prima, con Blu, con gli strappi nel 2016, quando ci fu una mostra di Roversi Monaco di Genus Bononie. E Bologna, diciamo, in Italia sicuramente è stato un esperimento. Un'altra cosa che secondo me è molto importante, che forse non è così conosciuta, all'Interporto di Bologna, dove ci sono un sacco di fabbriche dove la manovalanza è prevalentemente migrante, adesso hanno fatto 18 murales, si organizza in comune un tour insieme a delle aziende per portare i turisti a vedere i murales dove le persone vengono sfruttate ogni giorno in fabbrica con degli stipendi da fame e con dei turni incredibili. Quindi volevo aggiungere questo pezzettino e niente, che mi sembrava interessante.
Esta experiencia que nos cuenta la compañera es muy similar a algo que estamos viviendo en este momento en Bogotá. Nosotros no tenemos metro, es la primera vez que van a construir una línea del metro, y los grupos paramilitares han utilizado una estrategia de terrorismo contra las comunidades que viven cerca del lugar donde va a pasar el metro.
Noi a Bogotà non abbiamo la metro, è la prima volta che si sta provando a costruirla, e ci sono stati dei paramilitari che sono andati a minacciare le persone che vivevano che vivono lì in zona.
Sì. Entonces, lo que están haciendo es lanzando granadas, asesinando líderes territoriales, haciendo que los barrios se vuelvan cada vez más peligrosos, para permitir que el costo de las propiedades sea más bajo, ¿sí? y ellos están intentando construir edificios así de preciosos como ese que está ahí atrás. Y el costo para vivir en estos lugares es demasiado alto, por lo cual está elitizando el espacio público y a nosotros nos intimidan directamente con armas, con amenazas, todo, porque está prohibido que los lugares que se ven así de lindos tengan personas encapuchadas lanzando bombas molotov en una pared así gigante de 20 o 30 metros, ¿sí? O sea, rompe totalmente con la estética de lo que cuesta un apartamento así de precioso.
Quindi quello che sta succedendo è che stanno cercando di creare del degrado in città e questo avviene in una maniera molto violenta perché vengono lanciate granate, vengono uccise persone civili che semplicemente vivono nel quartiere e questo per abbassare i costi, il valore degli immobili che ci sono lì. Questo ovviamente è funzionale per la costruzione della metro perché devono abbellire la città e quindi far vedere che c'è del, cioè è proibito far vedere che ci sia del degrado, quindi non è bello esteticamente vedere delle persone incappucciate che fanno gli scontri o resistono.
E ahí es donde se abre in convocatorias distritales con dinero che premia que hayan pajaritos, que hayan cosas muy colombianas, sí, como gente sonriendo, gente en el campo, mucha naturaleza, este tipo de grafitis que quieren ver las personas que vienen de afuera, que imaginan que Colombia es muy, muy, no sé cómo decirlo, como muy... Sí, como muy atractiva, como es esta perspectiva turística de la naturaleza propia del trópico. Entonces, como que quieres ver las especies de pajaritos que hay en esta zona del país con el nombre específico y con unos colores, con una paleta de colores que hace juego con todo el barrio y todo el barrio se ve de ese color. Todo el barrio se ve de color rosa, de color amarillo, de color verde, pero preciosísimo. Es muy chistoso porque a los grafiteros les pagan solamente si aplican una capa de pintura anti-graffiti al final del trabajo. Es una cosa muy graciosa.
Quindi vengono aperti dei bandi e si possono vincere dei soldi, per esempio per pitturare dei murales con cose un po' folcloristiche che rappresentano la Colombia secondo un'ottica molto occidentale e coloniale, quindi vengono fatti questi murales con uccelli tipici della Colombia, con la natura tipica del tropico, e che sono cose che servono alle persone che vengono da fuori per vedere la Colombia esattamente come la vedono, ovvero come un posto fondamentalmente turistico. Quindi si vedono diversi quartieri molto belli, tutti pittati dello stesso colore, uno verde, uno rosa, uno giallo, però è abbastanza ironico che alle persone che pittano questi murales vengono effettivamente dati i soldi solo se alla fine danno una mano di vernice antigraffito.
Por último, un ejemplo de la estrategia de campaña que utilizó el fascista que llegó ahora al poder, que se llama Abelardo de la Espriella, es que pagó a colectivos de grafiteros que se supone no tienen una orientación ideológica, pero el graffiti es una disputa evidentemente política, para que pintaran su logo de campaña en la calle y la policía en estas zonas protegía a los grafiteros que estaban pintando los símbolos de campaña de este sujeto. Y pues el argumento de que estás en la pobreza y que tienes un talento y por eso lo explotas a favor del paramilitarismo, pues con nosotros no va, y eso hizo que rompiéramos muchas relaciones con amigos.
Un esempio è la strategia della campagna per le elezioni di Abelardo de la Estrella, che è l'ultimo presidente che è salito adesso in Colombia, ovvero lui ha pagato dei writer che si suppone non abbiano un orientamento politico, anche se per noi è assurdo che il graffiti non abbia un orientamento politico. Il graffiti, il writing è un atto politico, e li ha pagati per pittare delle cose a favore della sua campagna elettorale, e la polizia era lì schierata a proteggere i writer che stavano pittando per l'attuale presidente della Colombia, Abelardo de la Estrella.
Io volevo chiedere una cosa, cioè, un recap anche per quello che aveva detto Ate prima, e anche per chiedere una cosa più sul pratico riguardo questa, diciamo, modalità vandalica e non artistica di controintervento, del ripulire, insomma, i quartieri. Cioè, perché intanto uno, che magari non tutte stavano 10 anni fa qui a Bologna, la cosa che si diceva di blu era stato che anche i graffiti, per non dire street art, schierate, cioè l'esposizione che voleva fare Robert Simonaco una decina di anni fa, voleva cavare letteralmente il muri di XM, cavato dei pezzi in giro da Bologna per blu, tra gli altri, coprì, non solo lui, ma in un'azione collettiva coprì i pezzi che erano su XM, che erano da altre parti di Bologna, per impedire questa furto sostanzialmente di una modalità di espressione popolare che voleva essere messa in museo. Cioè, quindi proprio, no, qui siamo oltre la sussunzione, è proprio il divoramento del capitale di queste forme di politica e non solo di arte. Sui graffiti belli, dal punto di vista delle istituzioni, qui si intravede, c'è un faccione di Lucio Dalla, che è un artista italiano, un musicista, che dà il nome anche a questa cagata di piazza coperta qua, e questo è un esempio di graffito bello, diciamo, digeribile. Da. Lascio un attimo. Lasciamo un attimo. Quindi, arrivando alla domanda, cioè mi chiedo proprio anche a livello pratico, non solo a livello di tematica, che si può mettere su un muro che sia indigeribile dall'altra parte, perché questi veramente si volevano cavare, cioè Sauron che interpretava Merola, e metterselo in un, cioè, nel senso, questi si mangiano tutto, non puoi impegnarti a fargli schifo e questi riescono a metterlo a valore. Mi chiedo, cioè, ad esempio, fra un graffito, le pratiche che vengono usate da collettivi come il vostro, insomma, cioè fra un graffito, ad esempio, invece, è un attacchinaggio, che è molto più riproducibile, molto più ripetibile, non costa... cioè, ci sono modalità che avete trovato più efficaci nella vostra esperienza, che siano riproducibili anche qua e da altre parti?
Hace muy poco, un par de semanas, hicimos una intervención que medía más o menos 15 metros de alto por 30 metros de ancho, y pegamos la cabeza de Donald Trump en forma de calavera, nos descolgamos desde el techo del lugar con cuerdas de seguridad y pegamos un cartel gigante, ¿sí? Ahora les muestro unas fotos porque esas solo las tengo en digital. Me buscan y yo les muestro las fotos, están de puta madre. Y la posibilidad que abre, por ejemplo, el cartel fue de que nosotros mismos, con un video beam, con un proyector, lo proyectamos sobre la pared. La mayoría de la pintura con la que nosotros pintamos sale de la basura. Entonces lo que hicimos fue pintar el cartel y pegarlo, y entonces ponemos a dialogar las técnicas de intervención en la calle, como un cartelismo a gran formato, gigante, una cosa que no hubiéramos podido pintar porque no teníamos las herramientas como para lograr llegar hasta allá arriba, ¿sí? Entonces, sí, como que nosotros creemos que no hay diferenciación en la técnica. O sea, toda la forma de ensuciar la calle es válida. ¿Sí? Si tienes un montón de stickers, pegas stickers en todo lado, tapas cámaras, ensucias esto, ensucias lo otro. Hay un montón de carros costosísimos parqueados en la calle, pues nosotros trajimos un montón de ácido para vidrios. O sea, las técnicas son muchas, entonces creo que no hay que diferenciar entre el writing y el cartel o el sticker, sino como poner a dialogar todas las técnicas para, pues, ensuciar todo lo que más podamos, a ver si se van, pues, de nuestros barrios y vuelve a ser más barato vivir acá.
Allora, per noi non c'è da fare grandi differenze tra il graffito e l'attacchinaggio, perché tutte e due le cose possono essere super utili a seconda dell'obiettivo che vuoi raggiungere. Per esempio, abbiamo fatto una gigantografia di 30 metri per 30 attacchinata nella parete della Universidad Pedagogica di Bogotà. E quindi non disprezziamo nessun metodo. In questo caso abbiamo scelto l'attacchinaggio perché non avevamo gli strumenti per pitturarlo a tale altezza, e quindi l'attacchinaggio è stato molto utile, però non disdegniamo nessun metodo, tutto è utile per sporcare le strade. E infatti abbiamo anche del acido per taggare i vetri, se siete interessate.
In italiano? No, la questione del vandalismo, no? Che spero che sono davanti alle casse, mi dà un po' fastidio. Cazzo mi metto. No, che sì, va bene rivendicare il vandalismo come azione politica, però non dovremmo dimenticarci che il vero vandalismo è questo. Cioè, questo cazzo di cantiere è qua da decadi, perché ormai sono forse più di 20 anni che demoliscono e costruiscono all'infinito. E i veri vandali sono loro, secondo me. E oltre a questo, una questione che comunque, secondo me, la gentrificazione in una città come Bogotà, in un paese come la Colombia, non è qualcosa, un concetto immediatamente traducibile come la gentrificazione che noi viviamo qua. Perché comunque Bologna è una città borghese, del primo mondo, sempre che abbia un senso questa definizione, primo, secondo, terzo mondo, però oggettivamente è una città borghese di un paese relativamente borghese, ricco, mentre l'espropriazione da parte dei... là sono veramente ultra ricchi rispetto al resto della popolazione che c'è in città come Bogotà, è una cosa che è una sperequazione che noi non possiamo immaginare rispetto a quello che abbiamo qua. E niente, che devo grattare la domanda, non so esattamente qual è, però se ha pensato a questa differenza, non so se è percentuale o di equazione, insomma.
No, espero no faltarle al respeto a nadie con mi respuesta, si no es mi intención, solamente que digo que no logro diferenciar estas formas de gentrificación porque nosotros nos estamos llenando de burgueses del primer mundo que trabajan por internet, que van a Colombia porque es mucho, mucho, mucho más barato que estar acá, y disfrutan de droga de mejor calidad porque son cocainómanos como nadie, son puteros como nadie. O sea, el acceso a la prostitución en casa es mucho más barata de lo que es acá y más diversa. Entonces, como que creo que en mi cabeza aún no he dado ese salto entre el primero y el tercer mundo y veo todo de la misma manera, porque la burguesía tiene la característica y es de que ejerce estas formas de apropiación de los territorios de una manera muy, muy, muy parecida en todos los lugares, solamente que pues los que vivimos en el lugar lo sentimos tal vez diferente.
E il nostro problema adesso è che ci stiamo riempiendo di borghesi del primo mondo che si trasferiscono in Colombia perché pagano meno l'affitto, hanno meno costi di vita, però comunque guadagnano con delle valute forti e sono, si drogano con delle droghe migliori di quelle a cui abbiamo accesso noi e sono sono coinvolti anche nella prostituzione, quindi hanno un accesso molto più economico anche al giro di prostituzione rispetto a quello che c'è qui. E io in particolare vedo tutto allo stesso modo, perché la borghesia si appropria di tutto allo stesso modo in ogni parte del mondo, però chiaramente quando vivi in un posto vivi le condizioni locali.
Io volevo chiedere rispetto alla grafica di chi dio la orden, se è stata fatta da voi, perché tipo so che è stata fatta collettivamente, ma visto che è molto presente volevo chiedere prima questo e poi anche la difficoltà nel momento di diciamo rappresentarla nelle diverse città, perché so che è davvero molto complicato soprattutto nella mia che è Bucaramanga, ma volevo chiedere in Bogotà particolarmente sia da parte della polizia ma anche della stessa cittadinanza, perché da me da poco con le elezioni ci sono state tipo grandi difficoltà per parte della stessa comunità che andava a lottare contro la gente che faceva i graffiti. Quindi volevo chiedere in Bogotà invece com'è da parte della polizia ma anche dalla parte della gente locale.
En Colombia, durante los años 2002 al 2010, sucedió una práctica sistemática por parte de, digamos, la persona que estaba al frente de la administración del Estado en el Poder Ejecutivo. Sí, el presidente dio una orden directa y era que se demostrara que estaban ganando la guerra contra la insurgencia de la forma que fuera.
Per esempio, tra il 2010 e il 2012, il presidente della Colombia ha dato l'ordine diretto di mostrare nei media, nella televisione, che lui stava vincendo la guerra civile. Questo con la cosa dei
positivi. Sì. Este fenómeno se conoce como los falsos positivos y es que presentaron a personas que no eran combatientes como guerrilleros caídos en combate, ¿sí? Y de esta forma decían que el Estado estaba ganando la guerra contra la insurgencia.
Praticamente sono stati vestiti molti civili con vestiti dei guerriglieri e sono stati uccisi e dopo sono stati questa rappresentazione, cioè sono state fatte delle foto, sono state fatti dei video e lo Stato colombiano ha fatto capire che stava vincendo la guerra così, quindi vestendo dei civili con i vestiti dei guerriglieri e fingendo che fossero guerriglieri davvero.
E nel año 2019 nosotros hicimos parte de un proyecto que organizó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, y nosotros como colectivo hicimos parte de la creación del mural en la primera versión. Nosotros fuimos quienes realizamos el diseño del mural de quien dio la orden. Cuando lo intentamos pintar la primera vez, lo hicimos cerca de un batallón militar, que es muy importante en Bogotá porque es el batallón logístico desde donde se reparte, digamos, todo el armamento que llega a los otros batallones, ¿sí? Es un batallón muy importante que queda hacia el norte de la ciudad, en la 80 con autopista norte.
Nel 2019 abbiamo collaborato con l'associazione Movise, che è un'associazione di solidarietà a tutte le vittime dello Stato, e quindi abbiamo progettato il murales della prima edizione, e la prima volta lo abbiamo fatto di fianco ad un battaglione militare molto importante nel nord della città. È molto importante perché il centro logistico della distribuzione delle armi a tutti gli altri battaglioni militari della città.
Esa noche del batallón salieron personas vestidas de civil, nos empadronaron, o sea, nos tomaron los documentos, nos tomaron fotografías y no nos permitieron terminar el mural. Lo empezaron a censurar esa misma noche, intentaron tapar de negro. De eso hay una foto en la galería.
E proprio questa volta si sono presentati vari poliziotti in borghese che ci hanno chiesto i documenti e di smettere di pittare subito, e proprio in quella notte hanno già iniziato a coprire il murale.
Se ven los rostros de los militares con nombre propio y de cuántas víctimas de crímenes de Estado se les está acusando, por lo cual deberían ir a la cárcel porque es un crimen de lesa humanidad.
Nel cartel potete vedere i volti dei vari militari con il loro nome proprio, e le cifre che ci sono sotto sono il numero di civili che hanno ucciso.
Después de intentar elaborar el primer muro, sufrimos una serie de allanamientos e intentos de encarcelamiento a finales del año 2019, antes de una primera revuelta muy importante que sucedió en noviembre de ese año. Y estamos seguros que tiene una relación directa con el hecho de que hayamos intentado realizar este mural.
La repressione che c'è stata questa sera è stata la miccia per accendere la rivolta che c'è stata nel novembre del 2019.
Después intentamos replicar el mural dos veces porque la discusión del mural llegó hasta la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional dijo que era permitido pintarlo, o sea, estaba cobijado por la Corte Constitucional. Igual nosotros lo íbamos a pintar, sí o no, pero el hijo de uno de estos militares, que es de apellido Uscátegui, que participó en la masacre del Aro, que es una masacre muy importante históricamente en Colombia, porque hubo complicidad abierta por parte de las fuerzas de seguridad con los paramilitares que cometieron esta masacre, que duró aproximadamente 6 días.
Dopo questa volta abbiamo cercato di pittare altre due volte questo murales, fino a che la Corte Costituzionale non ha preso la decisione che fosse legale proporre questo murales. La seconda
parte non... Sì, Uscátegui, che è il figlio di uno dei militari, non si impidió realizzare la pintura.
Uscátegui, che è uno dei figli di uno di questi militari, ha cercato di impedire la realizzazione di questo murales, appoggiato dalla squadra di scorta, e cercarono di perseguire nuovamente i membri del collettivo per aver intentato di produrre questo murales. Quindi lo abbiamo fatto 3 volte, però tutte e 3 le volte lo hanno tappato.
y es un muro de aproximadamente 10 metros de alto por 30 metros.
È un muro di alto 10 metri per 30 metri di lunghezza.
Però non
però non è mai sopravvissuto più di una notte.
Già. Hay una masacre que sucedió a principios de los años del 2000 que se llama la masacre del Aro. Aro. Esto sucede en complicidad de los grupos paramilitares y de algunas empresas privadas de energía que buscaban desplazar a las comunidades de este lugar para poder construir un lugar que se llama Hidroituango. Es de apellido Uzcategui, que es el padre de un representante a la Cámara que actualmente ejerce el poder en Bogotá.
Il massacro si chiama Massacro dell'Aro e in questo momento i paramilitari hanno fatto degli accordi di complicità con delle campagne energetiche per la costruzione di una centrale idroelettrica.
Dove? Hidroituango.
In Hidroituango.
Sì, che sta relazionato. Esta es otra herramienta que diseñamos con el colectivo, también está en digital, si le quieren echar un ojito ahí está el QR, en donde de manera sistemática responsabilizamos a las empresas, la mayoría son europeas, lastimosamente, que se quedan con los recursos de nuestro territorio de manera legal y de manera ilegal. Logran la concesión de la mina a partir de intimidar a la población con estos aparatos ilegales como los paramilitares para que las comunidades no presenten recursos de oposición y haya toda una complicidad para asignarles las licencias durante muchos años.
Di questa produzione è disponibile anche in digitale, lì c'è il QR code se ci volete dare un'occhiata. E in questo lavoro che abbiamo fatto con il collettivo cerchiamo di sistematizzare le responsabilità delle varie imprese che sono principalmente europee che attraverso vie legali e non legali sfruttano i nostri territori. Per esempio tutte le varie concessioni delle minerie vengono ottenute attraverso l'intimidazione della popolazione con la presenza dei narcotrafficanti.
Secondo me, al di là di tutto, del contesto geografico in cui ci troviamo rispetto a loro, il punto in cui secondo me loro sono particolarmente forti è il discorso di appropriarsi degli strumenti. Ovviamente loro sono 10 anni che fanno queste azioni, non saranno nati con un murales di 30 metri per 15 di un livello del genere, saranno nati sicuramente andando in strada, esercitandosi e fare, però secondo me il discorso interessante è che un murales del genere possa arrivare in maniera molto più diretta rispetto che magari a un opuscolo di 10 pagine fitte che ormai noi non abbiamo neanche più, cioè veramente in pochi di noi si accollano di leggersi un qualcosa del genere. Qui c'è un discorso diretto, te lo vedi, ti impatta in faccia e chi è che ha dato gli ordini? Ci sono tutti i comandanti, c'è Uribe che gli accollano 2429 morti, che è stato il presidente fino a poco tempo fa e ora il nuovo presidente è di quella direzione lì. E le infografiche che producono sono veramente molto dirette e sono degli strumenti che abbiamo anche noi qua. E secondo me noi subiamo spesso invece questi strumenti, ci chiudiamo nei social, utilizziamo questi strumenti subendoli, invece loro si sono interrogati di come attivamente prendere questi strumenti per agire politicamente, in un contesto sicuramente molto molto più violento rispetto al nostro, fisico, perché noi secondo me subiamo comunque una violenza di un altro tipo, molto più personale, introspettiva,
di chiusura, e loro invece molto più fisica. Sicuramente anche loro avranno della violenza che subiamo anche noi in maniera più introspettiva, però secondo me questo è quello, quando sono andato a trovarli, che mi ha risvegliato. Erano anni che probabilmente avevo voglia di esprimermi anche graficamente, ma vedendo loro, qualsiasi persona che incontri si esprime in qualche modo e porta il suo discorso in maniera più diretta. C'è chi rappa, c'è chi cuce, c'è chi serigrafa, c'è chi fa qualsiasi roba dal punto di vista di espressione, e non ha paura di farlo. Io probabilmente avevo paura di farlo per sentirmi magari giudicato, invece mi sono buttato da quando sono tornato che li ho trovato. Quindi vi invito sicuramente a andare a trovarli, di non fare i turisti in Sud America. Ovviamente, cioè, siamo bianchi, veniamo dalla nostra condizione, quindi agevoleremo sicuramente alcuni processi turistici. Però il discorso di oggi secondo me era più che altro questo, cioè invogliare a tornare a stare nella strada. Loro fanno dei discorsi che secondo me si sporcano le mani in un certo senso, ma con una logica. Cioè, ha detto all'inizio, noi abbiamo la pagina Instagram, quando sento, io non c'ho manco i social, però quando sento Instagram mi freddo, no? Ma loro non si limitano a quello, non è l'ego, non è minchia guarda come sono figo, guarda quanto spacco. Cioè, il discorso principale che ha sottolineato un sacco di volte è la calle, la strada, quello che portiamo avanti. È tutto in un'ottica di portare avanti il nostro discorso, e di conseguenza tutti vanno in quella direzione lì. La rappresentazione anche che portano sul social è cercare essere consapevoli, perché sono estremamente consapevoli degli strumenti, dei social e di cosa c'è dietro tutto i media. Però se ne cercano, si sparcano le mani e cercano di sfruttarli per portare avanti i loro discorsi. E a livello grafico, regà, a livello anche molto, cioè la deriva geografica, però a livello cartografico loro fanno delle robe fighissime, e secondo me sono delle robe molto molto replicabili. Bisogna solamente allenarsi, prendere un botto di programmi che usano loro, sono craccabilissimi, per studiarli ci sono una marea di tutorial, e poi mettere in strada e portarli a livello espressivo ci vuole soltanto tempo e voglia, principalmente.
Intanto volevo ringraziarvi perché è tutto veramente molto interessante. A me aveva colpito ugualmente la parte un po' cartografica, di cui forse non abbiamo parlato tantissimo. E la domanda che mi stavo facendo su questo è se fate voi una ricerca interna per poi produrre una mappa o qualcosa di questo tipo, o se la mappa è costruita a partire in maniera collettiva, per esempio. E poi avrei anche un'altra domanda che è sulla traduzione. E mi chiedevo se, che ne pensate voi delle traduzioni in generale, perché a parte che le traduzioni possono essere considerate sempre delle interpretazioni, penso che sarebbe molto interessante tradurre molte delle pratiche e renderle accessibili anche qui in Italia o nel mondo. Non so se siete già stati tradotti, per esempio, o che ne pensate in generale, perché capisco anche che magari uno possa dire boh, no, la verità è che preferiamo che no.
Sí, pero hay una pregunta, y es que no sé si en la primera parte que me enseñamos si soy cuadro o básicamente
no. Te voy a responder lo último. A mí me parece muy importante que se haga el ejercicio de traducción como sea. Comprendo que hay a veces una interpretación muy contextual de la información, pero no riñe con el ejercicio de propagar las ideas. Precisamente lo que nosotros hacemos es propaganda. Intentaríamos dejar todas las copias que sea posible, y si hay personas que quieran hacer el ejercicio de traducirlo, reimprimirlo y distribuirlo, es libre, no hay ningún problema, sería espectacular. si lográramos que estuviera en todos los idiomas posibles, estaría genial. Frente al proceso en el cual realizamos los procesos de investigación, es un colectivo multidisciplinar, pero tenemos la bonita costumbre de hacer alianzas con diferentes compañeros, compañeras de otras organizaciones que han venido trabajando este tipo de estrategias para responsabilizar a estos actores legales o ilegales de todos los crímenes que cometen a nivel ambiental, a nivel social, ¿sí? Este ejercicio surge de una investigación colaborativa realizada por personas de la colectividad y de otros colectivos que nos unimos para crear los materiales. Normalmente no dejamos como los links de consulta, como la bibliografía, porque en algún momento termina siendo un ejercicio de poder académico, ¿sí? Pero todos estos materiales están disponibles para profundizar en la consulta y nuestro objetivo es que al ser una plataforma de edición gratuita, la gente, las personas puedan ir montando capas y cada vez haciendo más específica cada información. Entonces, no sé si te respondí, ¿sí?
Innanzitutto ti rispondo sulla traduzione, per noi sarebbe spettacolare che i nostri contenuti venissero tradotti in tutte le lingue possibili, quindi tutti i materiali sono perfettamente accessibili, maneggiabili, potete tradurli, stamparli, farli girare per il mondo e sarebbe bellissimo. Il lavoro di produzione della mappa, come tutti gli altri lavori, non è solo del collettivo, perché abbiamo la buona abitudine di stringere delle alleanze con gli altri compagni, con le altre compagne, e in maniera tale che ci sia sempre questo scambio. La piattaforma è digitale, aperta a tutte e tutti, e appunto perché vogliamo che le varie informazioni possano essere sempre più approfondite, che quindi tutti possano aggiungere sempre più contenuti e dettagli alle nostre analisi, che sono appunto collettive, non solo nostre.
Qualcuno vuole chiedere qualcosa?
Qualcuno ha delle domande, vuole chiedere qualcosa? Oppure andiamo avanti con la serata, c'è la cena, ci sono Kiki e Twash che rappano da Torino per noi, dopo c'è Anafem e dopo ci sarà un bel DJ set. Grazie a tutte e tutti per essere qui, grazie a Serigrafia Canaglia, grazie a Pirotecnia Negra, grazie al Circolino e
di Parma.
E veramente grazie a tutte e tutti per creare questa situazione bellissima e dai.